Ciao Bettes.it, dopo tanto desiderio, finalmente Gabriele Muccino fa suo. C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Prende questo capolavoro del 1974 e lo rilegge, lo rivede, lo ricrea attraverso che cosa? Attraverso se stesso. Si scompone in tre uomini e racconta la storia di un'amicizia, e la storia di amori, la storia anche un po' del nostro paese. E laddove Scola era stato molto, con Age Scarpelli fondamentali in copione, era stato molto in commedia e in chiave politica e in chiave cinefila, qui Muccino fa un melodramma dei suoi trascinanti e è veramente turgidi, ma allo stesso tempo fa un film molto affascinante su ciò che è meno esposto, che è, diciamo, quello che del suo cinema che io amo di più, anche se amo moltissimo la visibilità, amo moltissimo l'esposizione, ma io adoro il Muccino nascosto, e qui c'è tanto Muccino nascosto. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che Eugene O'Neill non è che lo conoscevano solo Scola, Scarpelli, Age o Woody Allen. Strano interludio veniva usato lì per esteriorizzare l'interiorità dei personaggi. Woody Allen lo usò in Io e Annie per la storica scena, leggeva molto Eugene O'Neill, era uno dei suoi preferiti, per la scena storica di con Diane Keaton. Va bene, vorrei tanto far l'amore con te, ma non te lo posso ancora dire, dobbiamo fare un po' di conversazione con i sottotitoli. E anche lei, quindi i loro pensieri che noi scoprivamo, ma loro ancora che non li scoprivano, con i sottotitoli. Strano interludio, ovviamente, come sapete, è stato utilizzato molto anche da Ettore Scola in quel grandissimo film. Qua Muccino non lo usa, non ha bisogno, subito ci si rivolge in camera, e il primo a farlo è Pierfrancesco Favino, che si chiama Giulio Ristuccia. E ricorda quando aveva 16 anni nel 1982. Allora, c'eravamo tanto amati, era la storia di Gianni, Nicola e Antonio e Luciana dal 1946 al 1976, circa 30 anni di storia italiana attraverso tre partigiani che poi erano stati divisi dalla pace, una delle grandi battute di quel copione straordinario. E amavano Luciana, ci facevano l'amore, chi è che sta con lei, Luciana ogni tanto andava via e anche loro andavano via, non si vedevano, partecipavano ai quiz e la vita andava avanti. C'eravamo tanto amati, 1974, dedichiamo questo film a Vittorio De Sica, c'era tutto l'amore del più cinefilo di loro per il cinema, da Fellini a De Sica, ma Fellini gli inquadrava la pelata. Fellini gli aveva chiesto: se tu mi vuoi in questo film non mi inquadrare la pelata, e Scola gli inquadra la pelata. Quale modo migliore per festeggiare Federico Fellini se non questo? Lo racconta lui in un documentario. Quale modo migliore se non prendere in giro un caro amico attraverso un suo vezzo che ti ha chiesto di non fare, dove? Nel cinema. E tu che fai? Gli inquadri la pelata! Guardate quante volte inquadra la pelata e ce l'avamo tanta amati. Vabbè. Che fa Muccino qua? Fa gli anni più belli. Subito Giulio Ristuccia e Pierfrancesco Favino. Sta fumando, è un po' triste, ruba la sigaretta a una donna giovane, è la sua fidanzata, è sua figlia, sta a un capodanno, gli spari non sono più quelli della resistenza, sono quelli dei botti di fine anno, i fuochi d'artificio, e si rivolge in camera e dice: attenzione, era quello che era visto, all'inizio ci eravamo tanto amati, era il Gianni visto, scoperto, in realtà invece è Giulio negli anni più belli che parla e dice: nel 1982 avevo 16 anni, e via, parte questa epopea che è la storia di Giulio, di Paolo e di Sopravvissù, il personaggio adorabile interpretato da Claudio Santamaria, che si chiama Riccardo, e di Gemma, che è la Luciana della situazione. Allora, Gianni era Gasman, Nicola era Santa Flores, Antonio era Manfredi, Luciana era Sandrelli, Giulio qui è Favino, Riccardo è Santamaria, Paolo è Rossi Stuart, Gemma è Micaela Ramazzotti. Ma da giovani, perché il film parte nel 82 e questi sono ragazzini, ci sono attori giovani che sono eccezionali, perché Muccino non ha dimenticato un po' quel furore miope, anche se furore lo leggeva Giovanna Ralli in C'eravamo tanto amati, però Muccino non ha dimenticato il furore un po' miope che andavamo a sbatte, eravamo un po' come Tim Robbins in Bull Durham, che Susan Sarandon dice: grande potenza sessuale, ma ogni tanto non becca il buco giusto, cioè uno un po' così che lo devi guidare. Eravamo un po' così, quindi tutti che vogliono fare l'amore che urlano, ah, se fanno le seghe, se pippe, come in Amarcord, ma come anche in I tu mamma d'ambiente di Cuaron, i più bei film con la masturbazione maschile. Oh, io ci sto a lavorare qua sotto, sì, perché se ti masturbi in macchina, come in Amarcord, però se c'è qualcuno che la sta riparando sotto, poi vabbè. E far l'amore nei letti stretti, vi ricordate quando facevamo l'amore e i letti erano sempre stretti? Perché erano le nostre camerette. E questo è l'inizio stupendo degli anni più belli, con gli urli, la voglia di viaggiare, la voglia di litigare con i genitori, Muccino. La voglia di partecipare alla manifestazione, gli spari non sono più nemmeno appunto quelli, non sono quelli della resistenza, ma anche nel passato gli spari sono quelli che possono arrivare dallo Stato, non dai fascisti o dai nazisti, dallo Stato italiano nei confronti di un italiano che manifesta. Perché manifesta? Non lo sappiamo. Oppure, voglio andare in buca, manifesta contro la privatizzazione. Ah, questo è Silvio Muccino, come te nessuno mai, che è uno dei film di Muccino che io preferisco. Perché vuoi manifestare? Perché vuoi fare politica? Perché voglio andare in buca, papà, ma non te lo posso dire. Torniamo all'interiorizzazione, a Eugene O'Neill. In questa manifestazione confusa si fa l'amicizia, non siamo più partigiani, siamo dei giovani italiani pronti al fancazzismo, pronti al riflusso, pronti all'edonismo reganiano, pronti agli anni Ottanta, ma ancora c'è un po' quel terrore e quella tensione e quel buio degli anni 70 da cui siamo appena usciti. Nel 1982 avevo 16 anni, a quel punto comincia sto film che devo dire è veramente molto affascinante per me, perché nella storia di Giulio, Riccardo, Paolo e Gemma io ho visto tantissimo Gabriele Muccino, soprattutto scomposto, frammentato nei tre maschi, nei tre uomini, che sono appunto questo questo Favino che da giovane, diciamolo perché l'avete visto a Sanremo, sono delle bombe, e Francesco Centorame, no? Amadeus, che è il Mike Buongiorno di C'eravamo tanto amati nel pranzo della domenica di Carlo Vanzina. Amadeus è una brava persona, dice Rocco Papaleo, che vince il quiz a differenza di quell'altro e omaggia Amadeus. I Vanzina l'avevano già capito una marea di tempo fa, un film dimenticatissimo, uno dei loro più belli, stupendo, Il pranzo della domenica. E avete visto da Amadeus a Sanremo che pure Amadeus diceva oh, a Cipicchia siete proprio identici, sì, Francesco Centorame è uguale a Favino, esattamente come Andrea Pittorino era uguale a Kim Rossi Stewart e Matteo De Buono era uguale a Claudio Santamaria e Alma Noce, ma molto bella, che sta sempre un po' con la bocca aperta, non come Keira Knightley in Dangerous Method di David Cronenberg, ma sta un po' con la bocca aperta Alma Noce, come se te dovesse mozzicare. Quant'è buona, quant'è brava, quant'è bella Alma Noce in questo film, che è la giovane Gemma, che poi diventerà una Micaela Ramazzotti molto sottile, molto raffinata nel film, molto brava. E loro invece diventeranno appunto Favino, Centorame diventerà Favino, De Buono diventerà Santamaria e Pittorino diventerà Rossi Stewart. Allora, che cosa è questo film? Insomma, Scola faceva 46, 76, 30 anni, commedia, cinefilia, politica, la nostra divisione. Lui cosa fa? Lui fa tre uomini che sono l'ambizione che Muccino ha avuto e che ha tuttora e che è stupendo, perché fa parte proprio di questa sua energia, di questo suo voler andare a Hollywood, chiamato da Will Smith, ed è il personaggio di Giulio Ristuccia, che voleva essere l'avvocato idealista, che voi direte è il Gianni di Gassman, ma certo, partiamo da lì, poi vediamo. Ma Muccino è anche Riccardo Morozzi, perché che vuole fare il cinematografaro, più che il critico, vorrebbe fare anche la comparsa. Muccino ha cominciato come giovane attore, io lo vedevo in È proibito ballare, una sitcom degli Avati, chiedevo ad Avati ma perché recitava, non lo so, no, in realtà lo so, diceva Avati, voleva diventare un regista, era un ragazzo in gambissima, non sapeva far l'attore, non voleva far l'attore, eppure io Muccino da piccolo l'ho visto, e infatti sono ossessionato da Muccino, perché io lo vedevo Muccino lì, in Lezioni di sesso, di Anselma Dell'Olio con Giuliano Ferrara, che portava questi suoi corti bellissimi da ragazzino, e io dicevo ma è quello che balbettava in È proibito ballare, e collegavo, e quando ho visto il personaggio di Riccardo Morozzi, che in questa Italia va a fare la comparsa, vede una. Mi sono ricordato del giovane Muccino che io vedevo recitare, che non voleva recitare, ma che stava lì con un altro obiettivo. E poi c'è Paolo, che vuole fare l'insegnante, ma da giovane ha un culto per i volatili, sta sempre con sti canarini, piccioni, colombe. E Muccino era così da ragazzino, stava sempre in giro con sti uccellini, se li portava indietro, faceva la mamma, faceva l'imprinting, era un... E stava sempre in mezzo a ste gabbie, ste cose, in mezzo a sta natura, con gli uccellini, con le gabbie, con le cose. E qua Muccino lo fa vedere. Chi è? È il giovane Paolo Incoronato, che poi sarà il re. Nomen omen del film, perché diventerà un veramente regale. Kim Rossi Stuart, il personaggio che io amo di più. E allora io potrei parlare tipo 30 minuti e non dire quasi niente, e poi sarebbe bellissimo prendere questi due testi e paragonarli. Voglio dire che qua c'è più melodramma, c'è meno politica. E c'è più psicanalisi, perché io chiaramente ho visto tre fasi della vita di Gabriele Muccino, tre aspetti della vita di Gabriele Muccino: l'ambizione, la disciplina di Paolo Incoronato, che è stupendo, che è questo italiano che fa la resistenza. Voi direte: ah, ma avevi detto che quelli erano partigiani, questi si sono incontrati in una manifestazione che non si capisce bene che manifestazione è. Muccino, bravissimo, perché non è importante. Torniamo al Silvio Muccino di Come te ne sono mai. Faccio politica perché contro la privatizzazione, contro la... Voglio scopà! Ma non lo posso dire, insomma, vado all'occupazione perché se dorme insieme nelle cose su, gran film. E qui Paolo, che cos'è? E qua c'è il Muccino nascosto, che è una cosa che lui semina nel film con grande eleganza. Lui, che è un regista che ama e ovviamente l'evidenza, perché è un regista che ama il melò, ama gli urli, ama il corpo che corre, ama la rabbia, ama il litigio. Però Muccino a volte è sottilissimo. Chi non ama Muccino queste cose proprio non le vede. Invece noi mucciniani fottuti sappiamo benissimo che lui nasconde dietro. Che cosa ha nascosto qua? Ha nascosto nel personaggio di Paolo. Ha nascosto la parte di lui più nascosta, che è quella del controllo. Voi direte: ma come, sta sempre bello esuberante, bello incazzoso? No, perché va a fa sta carriera senza perdere il controllo, con la carriera che ci ha avuto questo, con gli sbalzi che ci ha avuto questo, con gli alti e bassi emotivi, il suo arrivo a Hollywood fantastico, la bellezza della ricerca della felicità, la difficoltà dei film successivi, e resisti e sopravvivi. Questo è Paolo Incoronato, che è stupendo perché e qua Muccino semina che cosa? Lo sguardo degli studenti, che è una cosa che mi ha fatto impazzire. Paolo vuole fare l'insegnante, a differenza del film di scuola, che è più americano in questo. Sergio Corbucci, tanto citato in un trionfatore degli Oscar, no. Sergio Corbucci diceva una cosa che mi piace tanto: in Italia non sei mai solo. Jodie Foster può stare a New York perché può stare a New York. Cary Grant può scappare da un aereo perché può scappare da un aereo. Quello spazio è sconfinato. Tua madre sta in Montana, tu vai a New York. Jodie Foster la vanno a recuperare alla fine dei Taxi Driver, i genitori che dicono: oh, e questa sono 30 anni. Dico: no, vabbè, era piccola, però tipo: ma questa è una scomparsa che, oh, l'abbiamo ritrovata, faceva la prostituta a New York. Grazie a quello che la... Cioè, non sappiamo chi sia. Detto ciò, in America te puoi perdere, in Italia no. In scuola non c'erano le famiglie di questi. Muccino che fa? Li riempie di madri, di figli, perché Corbucci diceva: in Italia non sei mai solo. Capito? Questa è una lezione per uno sceneggiatore italiano. In Italia non sei mai solo, infatti non abbiamo i film. Cioè, in Italia io mi allontano dei 100 metri e subito mio padre mi riapprende e me. Quindi invece in America, no, questi che vanno via, scompaiono dalle loro famiglie, non gliene frega niente. Detto ciò, era più americano il film di scuola, non vedevamo i genitori, i figli li sentivamo pochissimo, li vedevamo pochissimo. Qui Muccino che fa? Racconta se stesso, i grandi casini della sua vita, che è stata una vita veramente di grandi avventure cinematografiche ed esistenziali, dove il cinema e l'esistenza, come spesso capita a chi? Agli autori cinematografici, ovviamente si sposano. E allora lui che fa? Lui fa, me so tanto amato, me so tanto odiato, mi sono tanto vissuto. Questa è la sua versione, secondo me, di C'eravamo tanto amati. E nella resistenza di Paolo Incoronato c'è questa cosa stupenda dello sguardo che cambia. Questo è un film sul riconoscimento, che è un'altra caratteristica essenziale dei film di Muccino. Cosa pensi di me? Se io scopo con te, allora io sono forte, allora io avanzo, se tu mi dai questi soldi, allora io avanzo. Lui ci ha sempre raccontato queste storie stupende di ambizione, di desiderio, di tentazioni, di errori che facciamo nella nostra vita. Ecco perché è un regista che io amo profondamente. E allora guardate il personaggio di Paolo Incoronato, perché... Che fa un discorso sul riconoscimento che è seminato anche quello in tutto il film, che è lungo, che è bello, che è corale, che è ricco di Italia, ma soprattutto è ricco di Muccino, perché lui si scompone in questi tre uomini. E Paolo dice, è un film che dice, non è importante il riconoscimento altrui. E guardate Paolo Incoronato, che io sono felice che l'avete messo in cima qua, perché Paolo è veramente, voi direte, ma è Antonio di Manfredi? Ma ovvio che si parte da lì. Antonio era anche il più bello, dicevamo, tanto amati. Che numero c'ho io? Il 127, tu che c'hai il 300? Entriamo tutti, questo è essere di sinistra, entriamo tutti, perché la scuola è di tutti, ok? Io c'ho il 137 e mi sacrifico per te che c'hai il 307. Raccontatelo a un italiano di oggi, giovane, e dirà, what? Perché parlano pure così. E invece noi ci credevamo ancora in questa roba qua, io ci credevo ancora, a volte ci credo pure ancora. Comunque dobbiamo ancora continuare a trasmettere questo, non dobbiamo arrenderci. Paolo Incoronato è così. Ma lo fa urlando? No! Lo fa andando in autobus con un libro, lo fa con la voce di Kim Rossi Stewart, questo modo suo di parlare. E a un certo punto lui dice una battuta che c'è anche nel trailer. Guardate che cosa fa Kim Rossi Stewart, si vergogna nel momento in cui la dice. Questo è l'eroe, non è importante essere un partigiano. Paolo Incoronato, cioè non è importante, è importantissimo essere un partigiano, era stupendo che Antonio, Nicola e Gianni si conoscessero, Roma, Pavia e Nocera Inferiore si incontrassero in montagna per sparare a quelle merde dei nazisti e dei fascisti. Sei un partigiano, tra virgolette, anche quando tu lotti nella tua vita con sobrietà, non ti arrendi, perdi l'amore, lo riprendi, perdi un amico, lo riprendi, perdi la giovinezza, non la riprendi più, ma sai che non lo puoi fare. Questo è la cultura, questo te lo dà la cultura. E quindi questo è un personaggio che attraverso la cultura, che vuol dire andare alle mostre, vuol dire leggere i libri, vuol dire vedere i film, vuol dire parlare con gli altri, vuol dire interessarsi, guardate Paolo Incoronato, guardatelo. Dagli uccelli di Hitchcock, no? Dagli uccelli di Muccino. E cioè da tutte le gabbie, perché Paolo era quello che da bambino era un uccellino e voleva stare coi canarini, come era Muccino da giovane, perché Muccino ha fatto ste cose. Guardate Paolo che cosa diventa, che cosa diventa alla fine del film, è una cosa struggente. E guardate, a proposito del nascosto mucciniano, vi prego, guardate l'inquadratura Rushmore, finale del Monte Rushmore, guardate dove colloca i personaggi Muccino, per tornare al discorso della misoginia, che è una delle cose che mi fa più incavolare, su cui litigo di più con i miei amici, nemici, anti-mucciniani. Io sono un mucciniano fottuto perché questo regista mi ha attraversato l'esistenza, è stato sempre con me, fin da quando lo vedevo da ragazzino in quella strana sitcom prodotta dagli Avati, che balbettava, non sapeva recitare, e io mi dicevo, ma perché sta lì? Ma perché sta lì? E poi ho capito perché stava lì, me l'ha detta Avati, il primo che me l'ha detto, quando ho beccato Avati la prima volta gli ho chiesto perché stava lì, perché stava lì. E Avati mi ha detto, te lo dico io perché stava lì, perché è come me, perché lui era un regista, perché lui stava lì e rubava e vedeva e vabbè, e doveva pure recitare, ma insomma stava lì per quello. E poi ho visto quel ragazzino in Lezioni di sesso di Anselma Dell'Olio e Giuliano Ferrara, che portava quei corti, e quando lo inquadravano io dicevo, era quello che balbettava, era lui. Allora mi ha attraversato e poi l'ho visto esplodere davanti a me, e ho visto tutta la sua carriera e analizzo i suoi film, e con grande piacere. E questo lo trovo il suo film più autobiografico ed è folle se ci pensate in relazione al fatto che è un omaggio a C'eravamo tanto amati di scuola, cioè lui ha fatto una cosa molto rischiosa con Paolo Costello in sceneggiatura, ha messo se stesso, ha scomposto la sua vita in tre, perché nel personaggio di Santa Maria non c'è solo il Muccino che voleva far cinema, poi diventa un critico, ci sono tutti sti casini coi figli, e la tigna del voler vedere un figlio, è un film appunto meno sull'io. Paradossalmente, più sul noi, cioè loro hanno famiglie da cui vengono e famiglie che poi lasceranno andare nel mondo. È un film sui loro figli e sui loro genitori. C'è un momento di scazzo pazzesco con il grandissimo Fabrizio Nardi che Muccino riutilizza come solo i grandi registi sanno fare, prende un comico, lo drammatizza. Ho visto Olcese e Margiotta fare il bagaglino alla fine di Hammamet di Amelio. Buono. Ma qua è meglio, perché Fabrizio Nardi, che c'ha sta faccia da Peter Boyle, che mi fa morire, a me mi piace da morire, Fabrizio Nardi, guardate che padre è. Ma guardate che scena gli fa fare Muccino, e guardate come fa a recitare Emma Marrone in questo film. Sì, no. Cioè, guardate Alma Noce, guardate la bocca d'Alma Noce. Guardate se Alma non avete la sensazione che Alma vi vuole mozzicare il mondo. C'ha fame. E all'improvviso le madri muoiono di ischemia. Di questo parla il film, di madri che stanno a letto, che stanno male, muoiono di ischemia, i nostri traumi, i nostri movimenti, le nostre camminate, le nostre corse, i nostri viaggi, e Napoli, e poi, e de qua, e de là, e poi le nostre divisioni. Voi direte, ah, ma si dividevano, ci eravamo tanto amati. Forse si dividono anche qui Paolo, Giulio e Riccardo, Giulio. E Paolo, guardate tutte queste loro storie con Gemma. E guardate Gemma, che bella che è la declinazione del femminile. Perché la Sandrelli era in un modo e la Ramazzotti è in un altro, ma non voglio spoilerare troppo. Ma sono due donne molto diverse. E quindi Giulio, Riccardo, Paolo, Gemma, dopo Gianni, Nicola, Antonio e Luciana. Gli anni più belli dopo C'eravamo tanto amati, mi sono tanto vissuto. È il sottotitolo di un film in cui Muccino si scompone in tre. Infatti, i cognomi sono Ristuccia, Incoronato e Morozzi. Momento Bartezzaghi. Dentro Ristuccia, Incoronato e Morozzi c'è sta il cognome di Muccino. Prendete le lettere, voi direte: vabbè, è facile. Vabbè, ho capito, regà, però mi sono divertito. Ristuccia, Incoronato, Morozzi. Muccino! Ok, benissimo, e occhio all'inquadratura finale, occhio a tutto ciò che racconta Muccino, soprattutto legato al personaggio di Paolo Incoronato, che mi ha profondamente commosso in chiave politica, in chiave ideologica, ti dà la linea, sono quelli che ti danno la linea, assolutamente. E quindi è un film molto molto interessante. Ciao Bettiste, gli anni più belli, oh Eugene O'Neill, voi direte, eh sì, certo, c'era in scuola, e poi... ma c'è sta il cinema qua? No, non viene inquadrata la pelata di Fellini. Questa ve la devo raccontare. Fellini aveva detto a scuola: e se tu mi vuoi in questa scena che cita la Dolce Vita, io che giro la Dolce Vita a Fontana di Trevi, ma c'è qualcosa? Non mi devi inquadrare la pelata, Ettore. Questi erano amici dai tempi del Marco Aurelio. Ettore, non mi devi inquadrare la pelata perché io devo andare in buca perché so Fellini. Mi raccomando, ho vinto 240.000 Oscar. So Fellini. E scuola che fa? Gli inquadra la pelata. Questo lo racconta in un documentario. Questo era Ettore Scola. E questo tipo di cinefilia, diciamo, così esasperata, e il film era dedicato a Vittorio De Sica, non c'è negli anni più belli, però c'è tanto cinema, tanto cinema. E il mio Muccino nascosto preferito è questo sguardo, degli studenti di Paolo, che cambia nel corso degli anni perché Paolo è diventato più bravo come professore. Voi direte... Ah, perché la potenza? No, perché è migliorato nel suo mestiere. Muccino ci dice che noi dobbiamo lavorare, migliorarci, non rompere i coglioni. E questo è un Muccino nascosto che però è molto forte nella vita di Gabriele Muccino e nella sua carriera. Se no, non saremmo arrivati ad avere la filmografia che c'ha e non starebbe ancora con noi dopo i mille viaggi, le mille avventure, i mille scazzi, i mille litigi, perché pure fumantino lo sapete, che c'ha avuto. E quindi è È incredibile, è un regista veramente incredibile. Gli anni più belli, non me l'aspettavo che fosse così, e però sono molto felice che sia così. Ciao Bethesda! Cominciava nel 46, quello là, questo comincia nell'82, quando finisce e dove finisce, come finisce e con chi finisce in primo piano, questo lo dovrete scoprire voi. Ciao!